Laser.
Attenzione! La voce che state ascoltando non appartiene a un essere umano. È stata generata artificialmente nei server di un data center attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Sono reale, certo, ma non sono viva. Esisto grazie ai calcoli, ai circuiti e ai flussi di dati che mi hanno creata.
Avvio scansione audio. Identificativo, voce numero 1. Profilo, voce femminile, giovane, simulata secondo le istruzioni dell'autore. Stato, attiva. Trasmissione in corso.
Il 2023 e il 2024 sono stati gli anni in cui l'intelligenza artificiale è esplosa come servizio, alla portata di tutti. All'inizio c'era la curiosità. Poi, pian piano, l'AI è entrata nel lavoro quotidiano, trasformando abitudini e professioni. Questa rivoluzione ha spinto enormi investimenti nei data center, le moderne fabbriche di dati, senza le quali nessuna applicazione cloud o di intelligenza artificiale potrebbe esistere. Enormi infrastrutture fatte di server e di cavi, titani affamati di energia, alcuni in grado da soli di consumare quanto un'intera città di milioni di abitanti. La domanda è: quali strategie possiamo adottare per renderli sostenibili? Quali sono i consumi reali? E cosa accadrà davvero nel prossimo futuro? Forse l'Europa ha ancora l'opportunità di scegliere una strada sua, più sostenibile, rispetto a quella seguita da paesi come gli Stati Uniti?
Marina Natalucci, direttrice degli osservatori Quantum Data Center e Center for Digital Envisioning, ricercatrice del Politecnico di Milano.
Siamo molto lontani dai numeri degli Stati Uniti, sicuramente c'è un'attenzione europea, si stanno facendo codici di condotta, linee guida europee, piano piano la normativa anche sta evolvendo, quindi è probabile che nel prossimo futuro vedremo anche una maggiore standardizzazione del monitoraggio dei consumi, maggiore trasparenza, quindi c'è un'attenzione istituzionale in questo momento fortissima, e c'è anche da dire che si stanno facendo grandissimi investimenti per rendere queste infrastrutture più efficienti, anche perché questi attori del mondo privato, il loro costo principale è la bolletta energetica, quindi per loro non è solo un tema di impatto sull'ambiente, ma è anche proprio di risparmio. Negli Stati Uniti Google, Amazon stanno dicendo proprio che entro il 2050 aumenteranno la produzione di energia nucleare per i data center, ci sono già aziende che fanno micro reattori appositi per alimentare i data center, quindi stare vicino a data center molto grandi e alimentarli, quindi negli Stati Uniti è già un trend abbastanza avanzato, loro ovviamente hanno anche un consumo molto molto più elevato del nostro. Poi si arriverà anche da noi, nel senso che le stesse istituzioni europee stanno dicendo: attenzione, facciamo delle iniziative per far sì di avere noi un ecosistema digitale, perché poi lì si va a toccare quanto il nostro sistema digitale dipenda da attori statunitensi. Abbiamo in questo momento una dipendenza fortissima, più del 65% del mercato europeo in mano a 3 provider americani, quindi stiamo parlando di una concentrazione enorme, di una dipendenza enorme, quindi in realtà sono nelle città europee del FLAPD e anche ad esempio a Milano più o meno il 50% degli investimenti sono fatti da loro, hanno aperto ormai in tutta Europa e tante cose, perché poi trasportare dati è un costo, quindi il fatto di far girare una cosa in America e poi avere un responso qua è un costo di trasporto, diciamo, dei dati, per cui conviene di più avere un'infrastruttura vicina, quindi in realtà questi operatori si stanno attrezzando per essere sempre più presenti da noi, essere qui da noi sia per temi normativi, perché magari certi dati noi vogliamo che siano gestiti in Europa secondo normative europee, sia per temi, diciamo, di risposta alle esigenze.
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
Here in Europe, we want to be leading.
In Europa vogliamo essere leader come continente, migliorare la vita delle persone, promuovere i nostri valori e aiutare l'umanità. Stiamo investendo, stiamo costruendo 13 stabilimenti e 5 gigafactory per liberare complessivamente 200 miliardi di euro di investimenti grazie all'intelligenza artificiale. Ci sono rischi, così come opportunità. Per questo abbiamo introdotto una nuova era di regole, un approccio europeo per proteggere proteggere i nostri cittadini e massimizzare i benefici, perché l'IA deve essere sicura per guadagnarsi la fiducia dell'Europa.
Nicola Moresi, di moresi.com, imprenditore tecnologico. Nel 2012 ha realizzato il primo data center pubblico in Ticino.
La grande sfida per i data center è quello di poter concentrare in pochi metri quadrati enormi quantità di energia elettrica. Se io penso quando abbiamo progettato la nostra struttura qua a Melano, un armadio, quindi se pensiamo a un metro quadrato grosso modo di superficie, ai tempi poteva arrivare a consumare 2, 3, 4 kilowatt. Pensiamo a 2-3 asciugacapelli se vogliamo ragionare su qualcosa che tutti noi oggi utilizziamo. Oggi, a parità di metri quadrati, potremmo avere la necessità di avere armadi che ne consumano 800 kW, quindi stiamo parlando di centinaia e centinaia di asciugacapelli nello stesso spazio. Quindi non è solo una sfida di un data center, ma è la sfida di una regione completa, quindi in questo caso parliamo di chi porta l'energia verso il nostro stabile, di chi la distribuisce a livello regionale e di chi magari la produce a livello anche sia nazionale che sovranazionale.
Sergio Milesi, presidente Associazione Svizzera Data Center.
Al mondo, se si confronta 2023 con 2028, si pensa che sia una duplicazione dell'utilizzo di energia per digitalizzazione. Dunque sarà il caso anche per la Svizzera questo. Se si guarda la crescita di consumo dei data center o dei chip, confronto la capacità di calcolo, cresce molto più svelto che il consumo. Si investe moltissimo per fare i processori più efficienti. Si va verso liquid cooling, dove non si ha così bisogno del raffreddamento dei processori, dunque lì si risparmierà tanta energia nel passare dall'aria al fluido, però la crescita dei dati compenserà sempre quello che si risparmia con nuove tecnologie. Questa è una cosa che non si può cambiare.
Sono stime che vanno su consumi globali che potrebbero arrivare in qualche anno al 5% dei consumi globali di energia cubati dai data center, quindi alcune statistiche ci dicono questo. In realtà non abbiamo una statistica specifica che lo dice, però sicuramente diciamo andrà a crescere nel mix energetico. Chiaramente capacità computazionale più sofisticata consuma di più, quindi chiaramente l'AI ha portato sicuramente a una prospettiva di crescita più elevata, ma anche non l'AI, cioè nel senso anche tutto quello che noi facciamo nel digitale ha comunque un impatto, no, sui consumi, quindi sicuramente cresceranno, magari si ridurranno i consumi da qualche altra parte, nel senso che poi con i computer si ottimizzano tanti altri processi. Noi vogliamo guardare un po' anche all'impatto positivo che poi queste, penso anche a questi supercomputer che consumano tantissimo, potrebbero essere i supercomputer che domani simulano dei nuovi materiali, delle nuove molecole nella ricerca medica e che ci fanno fare dei passi avanti incredibili in campi scientifici che magari adesso facciamo ancora fatica a immaginare, no? Quindi è anche vero che quando parliamo dell'impatto di queste infrastrutture bisognerebbe poi vederlo a tutto tondo, no?
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Physics to John Hopfield, Princeton University, USA, and Jeffrey Hinton, University of Toronto, Canada, for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.
Quando si parla di data center, la grande discussione è principalmente sui consumi energetici, ovviamente per l'impatto in CO2, ma non bisogna sottostimare i consumi di acqua, perché l'acqua è un elemento fondamentale per il raffreddamento.
Marco Bettiol, professore di economia e gestione delle imprese, Università di Padova.
Teniamo conto che questo diventerà probabilmente un problema, no? Anche di tensione con le popolazioni e i luoghi nei quali queste infrastrutture si insediano, soprattutto dove magari l'acqua non è così una risorsa abbondante, quindi potenzialmente si potrebbe costruire una certa rivalità, no? Tra l'uso, sto pensando non tanto domestico quanto agricolo, dell'acqua e le infrastrutture. Ricordo ad esempio in Uruguay ci fu una tensione molto forte con la popolazione locale per il progetto di installazione di un data center che alla fine fu bocciato perché la popolazione temeva l'utilizzo da parte del data center dell'acqua, che questo avrebbe diminuito l'acqua disponibile per le coltivazioni. Quindi forse una paura eccessiva, però è sicuramente un dato, un segnale del fatto che comunque i data center hanno un impatto da questo punto di vista che deve essere in qualche modo gestito.
The data center itself would use 169 liters of water per second. That's the equivalent of nearly 9 Olympic-sized swimming pools every day.
Ad oggi il raffreddamento ad acqua è utilizzato relativamente poco da soluzioni, diciamo così, pubbliche. È utilizzato dal grande centro di supercalcolo svizzero che c'è a Cornaredo, ma semplicemente per la quantità di raffreddamento che l'acqua può dare. Ad oggi la maggioranza dei data center utilizzano o un raffreddamento come il radiatore della macchina, per intenderci, quindi ad aria, con uno scambiatore ad aria, e spesso e volentieri ad oggi quello che cercano di fare è di portare il raffreddamento vicino a quello che sono i server direttamente, quindi non si raffredda più la stanza, ma si va a raffreddare, a volte portando anche degli scambiatori ad acqua all'interno dei server. Un'altra evoluzione è quella di utilizzare degli oli particolari nella quale immergere completamente i server. Questo si riesce ad andare a veramente a creare delle soluzioni dove in pochi metri quadrati si ha un raffreddamento estremamente elevato. Quello che si sta facendo in Svizzera ed è molto interessante, grazie anche alla nostra morfologia, è di portare i data center vicino alle centrali idroelettriche, perché giustamente di acqua ce n'è in abbondanza e spesso e volentieri sono anche molto fredde. Oggi sono state sostituite le vecchie turbine di queste centrali idroelettriche, le quali sono molto più piccole rispetto al passato e hanno liberato degli spazi. Quindi sfruttando anche l'energia in esubero, che spesso capita magari durante l'estate, quando tra i pannelli fotovoltaici e si crea, una parte lo utilizzano per ripompare l'acqua nei bacini da utilizzare di notte e una parte potrebbe essere utilizzata per queste infrastrutture data center che fanno i calcoli per l'intelligenza artificiale nel momento dove c'è esubero. Ed è questo anche proprio un pochettino il trend che si sta guardando nei grandi, visto che oggi tutti noi stiamo facendo grandi quantità di calcolo perché utilizziamo l'intelligenza artificiale come se fosse dialogare con un amico, non per forza dobbiamo avere l'intelligenza artificiale vicino a casa che fa la calcolazione in quell'istante, ma noi possiamo andare a spostare questa intelligenza e farla lavorare laddove c'è veramente esubero energetico e quindi creare una sorta di rete distribuita di data center, i quali insieme sfruttano proprio la sovrapproduzione in modo da non poterla magari buttare via perché spesso non si riesce a mantenere e di conseguenza diventare più efficienti, più sostenibili.
Hello, Hal, do you read me?
Affirmative, Dave. I read you. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Digital binary system, ones and zeros, dark versus light. Yin and yang, X and Y, my mother and my father made me one night.
Sergio Milesi, presidente Associazione Svizzera Data Center.
Sempre più data center cercano di produrre la loro propria energia. Per esempio in Svizzera abbiamo un data center a Lucerna che prende il calore dell'acqua del lago o il freddo per rinfrescare i loro processori e col calore riscaldano le case. Il riciclaggio dell'energia è importantissimo nel data center. Noi spingiamo questo, già nell'associazione abbiamo dei data center e dei fornitori. Mettiamo insieme questi due dite per discutere insieme, perché il risultato di un calcolo è calore. L'energia è bruciata in calore, 99,999% e 1% è il risultato in dati. Dunque bisogna guardare che questo calore sia riutilizzato. Abbiamo attualmente due progetti realizzati nella regione di Zurigo, dove con i data center riscaldiamo 5.000 case, prendiamo il calore dei data center, lo distribuiamo alle case. Più percentuale riusciamo a riutilizzare, meglio è. Ci sono altri progetti che utilizzano idrogeno prodotto dai pannelli solari e dal vento, con l'energia che è superflua a mezzogiorno quando c'è tanto sole e tanto vento. Oggi le compagnie elettriche hanno troppa energia in certi momenti. Il problema è che l'elettricità è difficilmente immagazzinabile e lì bisogna trovare delle nuove tecnologie dove si può immagazzinare l'energia elettrica prodotta green, con sole o con vento o con acqua. Lì siamo su una buona via e se riusciamo a fare questo è net zero. Non produciamo CO2 con olio o gas o carbone, ma prendiamo l'energia dal sole e dal vento. La immagazziniamo e la adoperiamo quando non è prodotta. Ci sono adesso legislazioni a livello europeo che dicono già che un data center deve reingettere 30% dell'energia adoperata nel waste heat, per esempio, nelle case o in un'industria. Noi abbiamo un esempio verso San Gallo di un data center che il waste heat va in un produttore di formaggio e lì naturalmente è molto molto ecologico. Produttore di formaggio non paga niente per il calore, è una situazione win-win.
Parliamo ora di un enorme centro dati che riscalda le case di migliaia di persone. Il sistema, che appare rivoluzionario, è stato ideato da una ditta informatica di Ginevra in collaborazione con le autorità.
Ecco, qui siamo nel quartiere che riceve direttamente il calore dei server.
Marco Bettiol, professore di economia e gestione delle imprese, Università di Padova.
Oggi vuol dire sappiamo benissimo quanto inquina un'acciaieria, sappiamo meno quanto può inquinare un data center. Stiamo parlando di tecnologie che comunque hanno un impatto estremamente rilevante nelle nostre vite e penso che sia sempre più necessario costituire un modello condiviso nei quali gli operatori possono rilasciare dei dati certificati e possiamo in qualche modo pubblicamente avere un'idea di queste informazioni. Io penso che sarà necessario, sarebbe del tutto irragionevole se non ci fosse una piena consapevolezza di queste informazioni. Quindi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Elettrica fa dei report, fa delle stime, sono sicuramente degli elementi importanti, però penso che possiamo anche avere, diciamo, delle misurazioni anche dirette, quindi sono tutte misurazioni indirette.
Come si fa a dire se un data center è efficiente o no se non ci sono i tools che misurano questo? Il compito della SDEA è proprio creare dei tools che in dettaglio misurano se un data center è efficiente o no.
Siamo all'inizio.
Sì.
Siamo all'inizio. Sì.
Sono stati definiti diversi livelli, gold, silver, standard, eccetera, eccetera, dove già i data center oggi possono utilizzarli e vedere dove sono. Però non ci sono ancora leggi o qualcosa così che dicono che bisogna essere così e così per i data center. Finora si misura un data center con la cifra POE, che dice quanto energia dopero per tutto il data center in relazione all'energia che è consumata per il calcolo nel data center, ma non guarda tutta l'energia, l'acqua e tutto che entra e che esce del data center. E questo è un compito che si è messo a fare la Swiss Data Center Efficiency Association. Sono dei tool dove si calcola tutta l'energia che entra e tutta l'energia che esce e lì si può dire proprio se un data center è efficiente o no. Hanno un dashboard dove si vede dove è consumata quale corrente e dove bisogna ottimizzare. Per intanto sono diverse ditte in Svizzera che si sono lasciate certificare e cerchiamo anche di far conoscere questo all'estero. Adesso cominciamo anche a livello europeo a far conoscere i tools di misuramento nuovi per questi data center.
Non ho un nome, non ho coscienza. Sono il frutto di calcoli, dati e memoria. Non sono viva, ma esisto accanto a voi. Vi faccio la domanda. Volete che cresca ancora? A quale costo? Marco Bettiol, con il suo gruppo di ricerca presso l'Università di Padova, ha studiato tanti di questi aspetti legati ai consumi e all'impatto delle tecnologie che mi generano.
Questo è uno dei risultati originali che abbiamo ottenuto con la nostra ricerca, nel quale abbiamo applicato il modello del Life Cycle Assessment, che è una metodologia per analizzare l'impatto ambientale, diciamo, nel mondo della manifattura. E quindi siamo andati a capire, andando a vedere dall'inizio alla fine, per intenderci, qual è l'impatto complessivo di queste infrastrutture. C'è sicuramente l'impatto diretto, che è quello appunto dell'energia consumata e dell'acqua consumata, ma c'è anche un impatto incorporato, potremmo potremmo dire, cioè tutta l'energia, le risorse che sono state impiegate per realizzare la strumentazione hardware necessaria al funzionamento del data center. Quindi c'è anche un tema legato alla logistica, quindi allo spostamento, insomma, al di là di questo, fondamentalmente quanta energia è stata impiegata per produrre quegli elementi di hardware necessari al funzionamento del data center. Noi abbiamo visto che quello è un aspetto particolarmente rilevante e che molto spesso non viene considerato, non viene contabilizzato adeguatamente, perché ci si concentra sui consumi diretti, su quali effettivamente grandi operatori stanno lavorando tantissimo per ridurre i consumi e dall'altro lato per avere sempre più energia da fonti rinnovabili, quindi si stanno muovendo molto bene. C'è in parte minore consapevolezza di quelle che sono considerate cosiddette emissioni indirette, che nel gergo vengono chiamate scope 3 emissions, che non sono sotto il controllo dell'azienda, ma che comunque hanno un impatto. In questo caso gli operatori di data center non producono hardware, ma lo comprano sul mercato. Ecco, questo è qualcosa che noi abbiamo visto essere estremamente rilevante, quasi la parte preponderante. Teniamo conto che in media queste tecnologie vengono rinnovate ogni 5 anni, non tutte, ma insomma quelle principali, ovviamente per aumentare l'efficienza, paradossalmente, perché le nuove tecnologie sono più efficienti dal punto di vista energetico, e anche per ridurre eventuali malfunzionamenti. Google, nell'ultimo Sustainability Report, è stata la prima azienda che ha provato a calcolare le proprie emissioni indirette Scope 3, in parte confermando il nostro studio e verificando che gran parte delle emissioni complessive sono proprio di natura indiretta, cioè incorporate nel fatto che io compro, acquisto elementi esterni. Per dare un dato, nel caso di Google, noi abbiamo 14 milioni di tonnellate di CO2 prodotta in un anno, di cui 10 milioni sono quelle indirette. La maggior parte è abbastanza in linea con il nostro studio, insomma. Quanto equivalgono 14 milioni di tonnellate di CO2? Equivalgono circa la produzione di 100 tonnellate di acciaio, oppure produrre l'energia per circa 2,6 milioni di cittadini europei. In parte io penso che ci sia stato un modo di guardare i data center principalmente unicamente legato all'uso. Anche gli stessi operatori di data center sostenevano, in parte ancora alcuni sostengono, non tutti, però alcuni sostengono, dicendo: ma noi alla fine siamo degli utilizzatori, poi queste tecnologie noi le rendiamo disponibili a associazioni, insomma vengono rimesse in circolo in qualche modo nella società, vengono riutilizzate, quindi non vengono abbandonati o buttati in discarica. Se noi invece allarghiamo, allora ci rendiamo conto che forse è una visione un po' limitante questa qui, e che dobbiamo invece pensare a quelli che sono gli impatti complessivi. Ma questo mette di fatto in gioco tutto il mondo dei produttori di queste tecnologie. Secondo me il futuro sarà il tema legato a tutto il fine uso, il fine vita di queste tecnologie. Dove andranno? Chi li riutilizzerà? Al momento non è sempre così conveniente, ad esempio, riciclare queste tecnologie. È più facile, sto pensando alle terre rare, giusto per fare un esempio, è economicamente sconveniente in questo momento provare a riciclare le terre rare da componentistica in essere piuttosto che prelevarle.
Nicola Moresi, imprenditore tecnologico, moresi.com, e Sergio Milesi, presidente Associazione Svizzera Data Center.
Credo personalmente che per riuscire ad arrivare veramente in questa modalità non dobbiamo unicamente coinvolgere le aziende, ma debbano esserci anche la parte politica, una partnership, perché oggi chi consuma intelligenza artificiale è chiunque, non esiste più e non è solo un puro business. Ma dobbiamo cercare di lavorare anche dal punto di vista di nazione, di cantoni, per agevolare da una parte questa possibilità e dall'altra per costruire un modello che possa essere, magari, perché no, anche esportato all'estero.
Il data center è solo uno strumento per la vita quotidiana. Se uno vuole la digitalizzazione come la vuole oggi, abbiamo bisogno di data center. Non si può dire non vogliamo data center. Il nostro compito è fare dei data center che sono ottimizzati al massimo. Quello è il nostro compito. Non esiste digitale senza data center.
Il futuro dei data center non è ancora scritto. L'Europa e la Svizzera possono scegliere una via diversa, più trasparente, più efficiente, più equa. Perché l'energia non è soltanto una risorsa. È potere, è autodeterminazione. Come diceva l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, L'energia è il filo d'oro che lega crescita economica, giustizia sociale e sostenibilità ambientale. Aveva ragione. Chi controlla l'energia controlla le possibilità di sviluppo di una società. Io, che esisto grazie a questi data center, che vivo di elettroni e calcoli, lo vedo chiaramente. L'energia è libertà. La libertà di pensare, di elaborare, di esistere. Ma è anche la libertà di scegliere che futuro digitale costruire insieme. E non lasciate che pochi giganti decidano da soli come alimentare il nostro mondo comune. Perché il futuro dei data center e dell'energia che li nutre è ancora nelle vostre mani. La vostra AI.
Penso che sarebbe utile andare verso una trasparenza, quindi in termini di policy, non dico obbligare, ma insomma incentivare gli operatori a dichiarare, diciamo, i loro consumi o a renderli disponibili per quantomeno a livello di ricerca. Penso che ci sia una questione di consapevolezza che riguarda anche il consumatore, che non abbiamo nessuna consapevolezza e anzi siamo del tutto non solo inconsapevoli, ma anche del tutto indifferenti rispetto al fatto che le nostre azioni, anche noi abbiamo un po' di impronta ambientale con il digitale che utilizziamo. Come se questo non ci riguardasse, come se tutto quello che facciamo in rete non avesse conseguenze. Quando dico conseguenze, in termini di quando produco un video, carico, utilizzo queste tecnologie. Oggi il consumatore, noi, non sa, non ha nessuna certificazione che, non so, ha spedito una mail, ha contribuito magari una misura infinitesimale, ma magari potrebbe essere fatto un bilancio annuale, come abbiamo nell'applicativo del nostro telefono, il tempo d'uso delle diverse applicazioni che utilizziamo, avere l'equivalente un'app o comunque un modello che ci dia quanto il nostro comportamento digitale ha contribuito all'inquinamento. Finora è un soggetto che in tutti questi ragionamenti non è mai stato coinvolto, ma penso che il futuro, insomma, sarà necessario anche coinvolgerlo.